ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 28 di febbraio, per chi ascolta la diretta, e sta finendo anche questo mese. Il prossimo sarà quello che ci porta la primavera e probabilmente anche un tempo più caldo. Questa osservazione mi fa venire in mente che nei giorni scorsi l'orso Francesco Incarnia si è svegliato. No, non perché qualche fanatico motociclista abbia fatto rumore sui monti friulani. Si tratta di ben altro. Una temperatura anomala di 17 gradi, che fa seguito ad un mese di gennaio che ha battuto ogni record per quanto riguarda la temperatura media del pianeta, ha fatto uscire dal letargo l'animale un mese prima del previsto. Ora, sapete che sostengo sempre che un conto è il meteo e un conto il clima, e quindi questo evento non può certo essere l'indice definitivo per dimostrare l'esistenza dei cambiamenti climatici ai pochi che ancora non ci credono. Ma, sommato a tutto il resto, che vi racconto ogni volta che vengo qui dentro, ha il suo peso. La scaletta di questa sera comincerà con un argomento che la volta scorsa non siamo riusciti ad affrontare per questioni di tempo. Due settimane fa, infatti, vi avevo parlato della situazione del nucleare francese dopo la scoperta delle crepe sul rivestimento del vessel di un reattore di Flamanville e della conseguente chiusura di ben 12 impianti e la scoperta di molto marcio nella realizzazione di strumenti di sicurezza che dovrebbero isolare un pericolo possibile dalla popolazione che abita nella zona. Questa sera facciamo un salto in Giappone. Si avvicina infatti l'anniversario dell'ultimo grande incidente ad un impianto nucleare, quello della centrale di Fukushima. Tra 10 giorni saranno ben 6 anni da quando il terrore ha attraversato il mondo e indotto parecchi stati anche a rivedere le proprie politiche energetiche. Ricordo anche che quel disastro ha inciso non poco sulla decisione degli italiani di bloccare la folle iniziativa di Berlusconi e soci di installare nuove centrali nucleari nel nostro paese. E poi parleremo anche del recente accordo firmato dall'Unione Europea e dal Canada, il famigerato o famoso CETA. È proprio così terribile? È un surrogato del TTIP? Cosa comporterà dal punto di vista ambientale e della salute dei cittadini? Proverò a fornire informazioni contrarie, ma anche favorevoli all'accordo per avere un quadro il più completo possibile. Ci saranno anche notizie brevi, come si conviene ad un giornale radio, anche se interamente dedicato ad un settore specifico dell'informazione. Prima di cominciare vorrei darvi notizia di una manifestazione che avviene nel nostro territorio, qui vicino a Padova. Come ogni anno, Lega Ambiente di Limena organizza i corsi di orticoltura biologica intitolati Il mio bio, il mio orto bio. La serata inaugurale, dove prenotarsi e iscriversi, si tiene il 3 marzo, quindi venerdì prossimo, a Limena, alle 9 di sera, nella sala polivalente di via Bortoletto 55. Si tratta in sostanza di una serie di incontri che termineranno alla fine di maggio, che vengono realizzati soprattutto il sabato. La sera ci sono le lezioni teoriche e nel pomeriggio invece quelle pratiche. Gli iscritti vengono condotti alla realizzazione di un orto biologico che alla fine darà anche, immagino, i suoi frutti. Per avere maggiori informazioni potete rivolgervi al sito di Legambiente di Limena, che si chiama molto semplicemente legambientelimena.it. Ma prima di entrare nel vivo della trasmissione cominciamo con un po' di musica. Oggi, come credo tutti sanno, è l'ultimo giorno di Carnevale e allora io vorrei restare in tema andando a New Orleans assieme a Louis Armstrong, dove il Mardi Gras, il martedì grasso, è davvero speciale. Ecco la parata che si tiene su Bourbon Street, Bourbon Street Parade.
Let's fly down or drive down to New Orleans. That city, oh, it's pretty. Historic scenes. I'll take you, parade you down Bourbon Street. There are lots of hot spots. You'll see all the big shots down on Bourbon Street. Yes.
Let's fly down, yeah, or drive down to New Orleans.
Say it again.
That city, it sure is pretty. Historic scene. I'm gonna take you, I'll even parade you down Bourbon Street. Well, there are a lot of hot spots. You're gonna see some big shots down on Bourbon Street.
Yeah, one more gate, one more gate.
Let's fly down.
Yes.
Or drive down.
I did not see that.
To New Orleans. That city.
Yeah, that city.
It sure is pretty.
You tell it me.
Historic scene. I'm gonna take you.
You're gonna take me?
Pops, I'll even parade you.
Thanks, Kate.
Down on Bourbon Street.
Papa, do not see this.
Is there a lot of hot spots?
Yeah.
We're gonna meet all those big shots
down on Bourbon Street. Yeah.
E questo era lo swing di Louis Armstrong. 6 anni fa in Giappone è avvenuto il più grave incidente nucleare della storia, perfino superiore a quello di Chernobyl del 1986, quando le informazioni erano molto sfumate, sia per la scarsa voglia del regime sovietico di rivelare la cosa, sia per la voglia di molti occidentali di dare al fattaccio un significato politico che affossasse il regime socialista dell'allora Unione Sovietica. Credo che ricordiate cos'è successo in Giappone. Il violentissimo terremoto seguito dal maremoto dell'11 marzo del 2011 ha fatto sì che i dispositivi di sicurezza intervenissero fermando la produzione di energia e quindi l'attività dei reattori. Purtroppo però un reattore non funziona come una lampadina che se giri l'interruttore semplicemente si spegne. Dei 6 reattori presenti nella centrale, 3 erano già fermi per controlli di routine, mentre i numeri 1, 2 e 3 erano in funzione. Il combustibile esaurito dei primi richiedeva di essere ancora raffreddato a lungo perché quelle barre continuano ad emettere radiazioni anche una volta che sono state tirate fuori dai reattori. Per questo si usano delle apposite vasche, la cui temperatura è regolata da impianti di raffreddamento che sono alimentati da motori diesel. Il primo problema è legato proprio allo spegnimento dei reattori 1, 2 e 3 a causa del terremoto. Così, infatti, viene a mancare l'energia per sostenere i sistemi di raffreddamento dei reattori, che vanno anch'essi raffreddati dopo lo spegnimento, perché il nocciolo continua a produrre calore anche una volta spento a causa della radioattività del materiale che contiene. Tutto andava per il verso giusto fino a che il maremoto non ha portato l'acqua del mare e ha bloccato tutto. Gli impianti di emergenza non disponevano di sufficienti misure di sicurezza e tra l'altro erano sistemati anche pochi metri più in alto del livello del mare. I reattori, dal numero 1 al numero 4, quindi 4 reattori, rimangono senza refrigerazione almeno per un giorno intero, per 24 ore. L'enorme calore prodotto ha dissociato l'idrogeno, ha tolto l'idrogeno nell'acqua, provocando nei 3 giorni successivi 4 esplosioni che hanno gravemente danneggiato le strutture, addirittura una parte sono state distrutte. Tutte e 3 i reattori attivi, i numeri 1, 2 e 3, hanno subito il meltdown, che è un termine tecnico che noi comuni mortali chiamiamo fusione del nocciolo. Secondo l'azienda che gestisce quell'impianto e altri anche in Giappone, la TEPCO, mentre i reattori già fermi vengono portati ad uno stato di cosiddetto spegnimento stabile, in cui quindi si presuppone non ci siano problemi, nel giro di una settimana, per gli altri reattori questa condizione si raggiunge il 16 di dicembre, cioè 9 mesi dopo l'incidente. Le successive analisi portano alla luce il fatto che materiale radioattivo è fuoriuscito, finendo in mare, con tutte le drammatiche conseguenze che non è certo difficile immaginare e di cui hanno parlato a lungo tutti i giornali in questi anni. La cronaca degli anni successivi è ricca di indagini che hanno mostrato come l'azienda TEPCO abbia tenuto un comportamento che definire delinquenziale non è certo esagerato. Analogo discorso vale per il Ministero dell'Energia giapponese. Dopo 5 anni, nel 2016, ancora nessuno aveva mai ispezionato il basamento dei reattori, né alcuno strumento aveva potuto localizzare il materiale fuoriuscito o ricavare informazioni precise sullo stato di queste piattaforme, che sono quelle appunto di contenimento che devono contenere i reattori. Questa è la storia, ovviamente raccontata molto in breve e trascurando tutti gli effetti collaterali che spesso sono stati estremamente drammatici. Ma veniamo ad oggi, 2017. Che cosa c'è di nuovo in questa vicenda? La scorsa volta ho raccontato, a proposito delle centrali nucleari francesi, che per bonificare una centrale nucleare obsoleta oppure che ha subito danni come quelle giapponesi di Fukushima, occorre avviare un processo chiamato decommissioning, che è una procedura lunga, complicata e soprattutto molto costosa. Tocca ovviamente alla TEPCO il compito di provvedere. Finora il problema era quello di capire dove fosse finito il combustibile esausto. Intendo quello all'interno dell'impianto, non quello finito in aria, nel mare e nei campi intorno a Fukushima. Certo, non si poteva mandare un uomo a cercare il combustibile, sarebbe stata la classica azione senza ritorno. Poi, il 30 gennaio scorso, un mese fa, finalmente una buona notizia. La TEPCO annuncia di aver trovato tracce del famoso combustibile esausto. Poi però l'azienda si è preoccupata di non accendere troppi entusiasmi, avvertendo che comunque altre verifiche andranno portate a termine. Una telecamera montata su una lunga struttura a forma di tubo è stata spinta verso il fondo del guscio del reattore numero 2. Le immagini di grumi neri che erano depositati sul fondo fanno sperare che si tratti proprio del combustibile cercato. Ora però, per esserne certi, sono stati richiesti dei robot muniti di telecamere particolari. Infatti queste, oltre a dover essere azionate a distanza, devono contenere il minimo possibile di tecnologia avanzata per non rischiare rotture dovute alle radiazioni. Questo è infatti il motivo per cui fino ad oggi non si è riusciti a scoprire da dove vengono le enormi quantità di radiazioni ancora presenti nel reattore 2. Quante sono queste radiazioni? Sono davvero così pericolose? È quanto scopriremo tra poco dopo un intervallo musicale. Questa volta siamo a Cuba, al Carnevale di Cuba con una grande cantante, Celia Cruz, e la sua famosissima La vida es un carnival. La vida es un carnaval, canta Celia Cruz, cubana ma poi naturalizzata statunitense. Questa è Radio Cooperativa, la trasmissione Non ci credo. Stavamo parlando delle radiazioni che ancora oggi sono presenti, a 6 anni dal grave incidente, nell'impianto nucleare di Fukushima Daiichi. Ci si potrebbe chiedere come mai le radiazioni aumentino nel tempo invece di diminuire. Ricordo che i 6 anni passati dal disastro sono ben poca cosa quando abbiamo a che fare con combustibile che, se va bene, ha bisogno di qualche secolo per poter essere trattato con tranquillità. Qualche settimana fa, comunque, la TEPCO ha annunciato che le radiazioni atmosferiche hanno raggiunto un valore davvero impressionante, così elevato che gli esperti li hanno definiti inimmaginabili, 530 sievert per ora. Immediatamente dopo il disastro il valore era di 73, più di 7 volte inferiore a oggi. Tanto per capirci, una dose di 6 sievert uccide qualunque essere vivente nel giro di poche settimane. Già che c'era, la TEPCO ha anche fatto sapere che il guscio di contenimento ha un buco bello grosso di circa 1 metro di diametro e sarebbe stato prodotto proprio dal combustibile esausto non appena il sistema di raffreddamento era andato fuori uso 6 anni fa. I nuovi robot di cui vi parlavo prima hanno avuto varie difficoltà, ma prima di elencarle è bene sapere che questi piccoli indagatori possono sopportare radiazioni per 1000 sievert e quindi avranno in prossimità del nocciolo un'autonomia di circa 2 ore. Nel frattempo una delle 3 unità è rimasta bloccata in un piccolo fosso, la seconda ha vagato per 6 giorni senza trovare alcuna traccia del materiale che stanno cercando, mentre la terza è andata distrutta a circa 3 metri da una grata che avrebbe potuto offrire la visuale del luogo in cui si presume che sia radunato il combustibile radioattivo. Non si sa come Yuichi Okamura, che è il general manager di TEPCO, ha commentato la missione definendola un grande successo, ma probabilmente si riferisce al fatto che almeno adesso sanno cosa non si deve fare. Quella della bonifica di Fukushima è la più grande sfida alla tecnologia nella storia dell'umanità. Il solo reperimento di informazioni per poter poi agire, secondo il governo giapponese, durerà 40 anni e saranno necessari circa 7 miliardi di euro. Nei prossimi mesi arriverà un nuovo robot a forma di serpente prodotto da Hitachi, dalla Hitachi Corp. Il suo compito sarà quello di sbirciare dentro il reattore numero 1 con la speranza che riesca a trasmettere delle immagini utilizzabili. Ma anche in questo caso le speranze della stessa azienda non sono al massimo, trattandosi del 3° tentativo dopo 2 che sono già falliti. La spedizione dovrebbe aver luogo verso maggio, più o meno, verso la fine di aprile, i primi di maggio. Lo sforzo è davvero enorme anche da parte delle più importanti aziende tecnologiche del Giappone. Anche Toshiba è al lavoro per realizzare un robot diverso dai precedenti, ma la sua realizzazione non è prevista prima di un anno, forse nel marzo del 2018. Gli intoppi però non sono solo di natura tecnica, perché, come ripetutamente sottolineato, ci vogliono un sacco di soldi per il decommissioning dell'impianto. In queste vicende nucleari, quello dei soldi da spendere è sempre stato un segreto di Pulcinella. Lo erano i preventivi delle centrali che avremmo dovuto far sorgere nel nostro paese, lo sono quelli delle centrali EPR in costruzione in Francia e in Finlandia, lo è la stima dei processi di decommissioning, di cui noi stessi, italiani, sappiamo qualcosa se solo andiamo a leggere con attenzione le voci della nostra bolletta della luce. Ognuno fa ovviamente i suoi conti, lo ha fatto anche il governo di Tokyo, fornendo cifre di fronte alle quali era lecito storcere un pochino il naso. Poi ecco la rettifica finalmente ufficiale. Alla fine di novembre scorso, infatti, la revisione dei conti da parte del Ministero del Commercio è stata resa pubblica. Questo, il governo, nel 2013 aveva emesso con sicurezza e nei dettagli le spese, un tanto per le compensazioni, un tanto per le operazioni di decontaminazione dell'aria, un tanto per lo stoccaggio, un tanto per il decommissioni. Totale, 93 miliardi di euro. Ma a novembre quella cifra è diventata di 170 milioni di euro, quasi il doppio. C'è da dire, in base a quanto riportato fin qui, che non c'è alcuna certezza sul costo del decommissioning e quindi i miliardi potrebbero essere ancora di più di 170. C'è un ultimo problema da affrontare, che non è una questione da poco, viste le cifre in ballo. Chi paga tutto questo? L'idea che personalmente a me viene è che per le mancanze, i sotterfugi dell'azienda, a pagare dovrebbe essere la TEPCO ma il rischio è che con queste cifre l'azienda fallisca e buonanotte al secchio. Dunque, a pagare, almeno in parte, dovranno essere i cittadini nipponici che vedranno crescere le loro bollette della luce. Il resto spetterà la TEPCO, che però è un'azienda molto importante, un vero colosso nel campo dell'energia, non solo nucleare, essendo proprietaria di ben 160 dighe. I suoi 40.000 dipendenti vanno tutelati e quindi un mese fa si è fatta l'ipotesi di smembrare la TEPCO in due per evitarne il fallimento. In pratica l'idea sarebbe quella di creare una cosiddetta bad company, cioè un'azienda cattiva, che si accolli tutti i debiti e che iscriva a bilancio i costi spropositati della gestione dell'incidente di Fukushima. L'altra, la good company, cioè l'azienda buona, potrebbe continuare ad operare. Ma, come spesso accade, alla fine i costi imputati alle bad companies finiscono sulle spalle dei cittadini. Se così fosse, i giapponesi sarebbero costretti a pagare l'intero importo in modo più o meno occulto. Vedremo come andrà a finire. Ma la questione della centrale di Fukushima certo non finisce qui e non finisce oggi. Noi osserviamo e seguiamo i fatti, felici di non avere impianti del genere sul nostro territorio alla faccia dei Berlusconi di turno.
Oi!
Vieni con me al carnevale, canta Eric Clapton in questa sua canzone. Adesso qui a Non ci credo, sono ormai le 9:20 di sera e oggi è il 28 di febbraio, siamo in diretta, riprendiamo i nostri discorsi sull'ambiente. Il prossimo argomento è uno dei più dibattuti dalla stampa specializzata nelle ultime due settimane. Si tratta dell'approvazione del trattato CETA tra Unione Europea e Canada. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali vantaggi e quali svantaggi porterà, cercando di vedere la questione il più possibile dal punto di vista che chi è contrario e chi invece è favorevole. Mi sembra che così ognuno potrà farsi un'idea e approfondire poi l'argomento per proprio conto. Partiamo dalla sigla. CETA sta per Comprehensive Economic and Trade Agreement, vale a dire Accordo Economico e Commerciale Globale. I negoziati sono cominciati nel 2009 e sono terminati nel 2014, senza dare clamore alle riunioni, tranne pochissime, in cui sono intervenuti i rappresentanti di alcune grandi aziende. Il trattato è composto da una enorme quantità di articoli e sottoarticoli contenuti in un documento di ben 1600 pagine, per cui riassumerlo in breve riesce impresa davvero impossibile. Chi ha lo stomaco di farlo trova il trattato sul sito dell'Unione Europea. La firma del trattato è avvenuta 4 mesi fa, in ottobre. La sua ratifica da parte del Parlamento europeo è del 15 febbraio scorso, con 408 voti favorevoli, 254 contrari e 33 astensioni. Tra i contrari, le destre di Le Pen e Salvini, i Verdi, Sinistra Europea, Europa della Libertà, che in Italia è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, e alcuni parlamentari dei Socialisti e Democratici, partito che si è però schierato ufficialmente a favore del CETA insieme ai popolari e ai liberali. L'accordo entrerà in vigore il 1 aprile 2017 in maniera provvisoria, cioè solo per i punti fondamentali. Per diventare definitivo dovrà avere il beneplacito dei parlamenti degli Stati membri e di alcuni parlamenti regionali, per un totale di 38 assemblee. Prima di entrare nei commenti pro e contro il CETA, vediamo quali sono i punti del trattato. Primo, l'accordo tra Unione Europea e Canada prevede l'abolizione del 99% dei dazi doganali. Il Canada abolirà dazi sulle merci originarie dell'Unione Europea per un valore di 400 milioni di euro, che dovrebbero diventare, secondo le stime della Commissione, 500 milioni l'anno in una fase successiva. Secondo, con il CETA il Canada apre le proprie gare d'appalto pubbliche alle aziende europee, non solo a livello federale, ma anche a livello provinciale e municipale. Terzo punto, si prevede che alcune professioni vengano riconosciute da entrambe le parti. Così, ad esempio, architetti, ingegneri, commercialisti potranno lavorare in entrambi i paesi senza avere bisogno di una riconversione del titolo di studio. Quarto, le norme sul diritto d'autore europee sono più severe di quelle canadesi. Il trattato prevede l'adeguamento del Canada agli standard europei. Quinto, del nuovo modello per la risoluzione delle controversie tra aziende e stati parlerò a parte, dal momento che si tratta di uno dei punti che ha creato maggiore preoccupazione. Sesto, il Canada si impegna ad aprire il suo mercato a formaggi, vini e bevande alcoliche, prodotti ortofrutticoli e trasformati. Tutti i prodotti importati dovranno essere conformi alle disposizioni dell'Unione Europea, per esempio sulla carne agli ormoni. Il Canada ha accettato di proteggere 143 prodotti tipici che beneficiano dell'indicazione di origine, come il formaggio francese Roquefort, il cognac o il salame ungherese. Per l'Italia il CETA prevede la protezione di 41 prodotti di denominazione di origine, ad esempio la bresaola della Valtellina, l'aceto balsamico di Modena, la mozzarella di bufala campana, il prosciutto di Parma e così via. Inoltre, i prodotti non considerati più generici avranno anche in Canada una protezione contro merci contraffatte con denominazioni simili all'originale e ovviamente prezzi nettamente inferiori. Quindi questi punti sembrano i punti di un accordo perfetto, va tutto bene. Questo accordo sembra davvero pieno di norme di buon senso. Ma la domanda che noi ci facciamo è se è davvero così, oppure se sotto questi articoli così ragionevoli si nascondono pericoli per le nostre comunità. Cominciamo con il nuovo modello per le controversie tra gli stati e le aziende. È un modello leggermente diverso da quello del TTIP, che però io voglio ricordare. Poi vedremo le differenze presenti nel CETA. Il problema in quel caso era che se un governo fa una legge che va contro gli interessi delle aziende, queste possono citare lo Stato. Secondo il TTIP non si va a giudizio in un tribunale, per così dire, normale, ma per questo aspettiamo ancora qualche minuto. La bestia incriminata si chiama ISDS, che sta per Investor to State Dispute Settlement, una vera e propria opera demoniaca di ingegneria giuridica. L'ISDS ripiana le controversie tra Stato e investitore privato e permette alle aziende di adottare misure legali contro il potere pubblico se ritengono di aver ricevuto un trattamento ingiusto, se pensano di essere state discriminate a favore di imprese nazionali, oppure se considerano una nuova legislazione discriminatoria, attenzione, e d'inciampo per il loro business. Una domanda che viene da farsi è: chi è mai stato tanto idiota da inventarsi una cosa del genere? La colpa è della Germania, che nel 1950 firma con il Pakistan un trattato bilaterale che contiene proprio questa clausola ISDS. Come capita spesso, le intenzioni non erano cattive, perlomeno erano comprensibili. Si voleva infatti tutelare le aziende tedesche che avrebbero investito in Pakistan contro il pericolo della nazionalizzazione, che avrebbe significato per loro perdere tutto. E in quel periodo, quella della nazionalizzazione nel terzo mondo non era una possibilità tanto assurda e lontana. Poi, come i falchi, sono arrivati gli avvocati delle multinazionali e si sono infilati in questo pasticcio giuridico che gli esperti dicono essere pieno di vuoti e con definizione dei termini commerciali troppo vaghe. L'ISDS è dunque diventato un'arma nelle mani delle multinazionali contro la sovranità dello Stato, un modo per spillare quattrini ai cittadini, facendolo in modo del tutto legale e per di più usufruendo di normative scelte dagli stessi Stati. C'è solo da aggiungere che di solito, nelle contese, gli Stati hanno sempre la peggio. Pensate si tratti di fantapolitica? Facciamo una pausa e poi lo vedremo.
Oh, on the street. I got six on each arm, two on my feet. Life is a carnival, believe it or not. Life is a carnival, who gets a shot?
Life is a Carnival, questa era The Band, un grande gruppo. Questa è Non ci credo, siamo a Radio Cooperativa e stiamo parlando del CETA. Sto analizzando in realtà quello che il TTP contiene come denunce da parte delle aziende nei confronti dello Stato e come vengono regolate. E ci eravamo chiesti se questo modo di procedere sia fantastico oppure sia reale. La cosa peggiore è proprio il fatto che questo discorso sull'ISDS contenuto nel trattato TTP non è affatto fantapolitica oppure uno scenario ipotetico che potrebbe anche non realizzarsi, perché di questi trattati ne esistono già altri che sono attivi. Uno dei tanti esempi possibili è quello caduto tra Areva, la ditta statale francese, e il governo egiziano, quando quest'ultimo ha voluto aumentare i salari per via dell'aumentato costo della vita. Areva ha intentato causa al governo perché in quel modo poneva delle barriere ai propri profitti. Un caso isolato? Non direi proprio. Ascoltate cosa è successo in Europa. Friends of the Earth è una rete di 70 associazioni ambientaliste che opera in Europa. Il 4 dicembre 2015 usciva un suo rapporto intitolato «I costi nascosti dell'Unione Europea per affari commerciali». In sintesi, i governi europei sono stati costretti a pagare più di 3 miliardi e mezzo di euro per risarcire imprese private perché condannati da arbitrati internazionali. Dal 1994 ad oggi, i processi subiti dagli stati sono stati 127, ma i dati dell'associazione si riferiscono soltanto a 14 di questi, quelli che l'organizzazione non governativa è riuscita a controllare. Ed è piuttosto curioso il fatto che quelle multe sono pagate ovviamente dai contribuenti e pertanto il tutto dovrebbe essere reso noto a gran voce. Invece la maggior parte dei dati relativi a queste cause non è pubblica. Voi non sospettereste che proprio per questo siano molte di più? Purtroppo le sentenze non si limitano a chiedere denaro. Spesso gli stati sono costretti a fare marcia indietro su provvedimenti di tutela dell'ambiente oppure normative sociali perché sono in contrasto con le aspettative di profitto delle imprese. E noi ce ne stiamo buoni e zitti perché quasi mai riusciamo ad arrivare a queste notizie. Secondo il documento di Friends of the Earth, il 60% delle cause, di quelle 127 cause, riguarda questioni ambientali. I paesi più bersagliati sono quelli entrati da poco nell'Unione, quelli dell'Europa centrale e orientale. Sono sicuro che molti di voi si chiederanno come diavolo sia possibile un simile obbrobrio giuridico. Com'è possibile che un'azienda si possa rivalere se opera al di fuori delle leggi dello Stato e dell'Unione Europea? Sembra un paradosso, ma nella nostra società basata sul diritto dei potenti a scapito degli altri, questa è solo la normalità. Come detto, questi ricorsi non finiscono nelle aule del sistema giudiziario nazionale né sovranazionale, per esempio la Corte di Giustizia Europea, ma chiamano in causa tribunali terzi, il cui giudizio è insindacabile, le udienze non sono pubbliche e non esiste alcuna possibilità di un ulteriore grado di giudizio. Ogni parte nomina il suo difensore, la cui tariffa base pare sia di circa 700 dollari l'ora, e poi ci si accorda per il giudice. Non ci sono molti di questi personaggi sparsi per il mondo, per cui alla fine sono sempre gli stessi che girano e quello che oggi difende l'azienda domani potrà essere il giudice, per esempio, in un altro processo. Io mi rendo conto che sembra un telefilm, ma il conflitto di interesse di questa prassi non è affatto nascosto. Va poi considerato dove si tengono i processi. La maggior parte presso l'ICSID, che è il Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie sugli Investimenti, che altro non è se non un'istituzione della Banca Mondiale. Un numero inferiore si tiene invece davanti all'UNCTAD, che è la Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale, che coopera con la WTO, la World Trade Organization. Pensare a qualcosa di trasparente e imparziale a me riesce francamente molto difficile. Finora abbiamo visto la parte, per così dire, generale e teorica, ma vediamo un altro paio di esempi. Dopo i fatti di Fukushima, di cui ho parlato questa sera, la Germania ha deciso di rinunciare al nucleare, lo farà progressivamente, ma alcune centrali sono già state chiuse o sono in attesa di essere dismesse. L'azienda svedese Vattenfall possiede due centrali nel nord della Germania. Non appena il Parlamento tedesco ha deciso l'abbandono di questo tipo di produzione energetica per il 2022, è partita la denuncia chiedendo indennizzi per quasi 5 miliardi di euro. Perché può farlo? È semplice, perché la Svezia ha firmato un trattato bilaterale sul commercio e gli investimenti con i tedeschi e dunque può usufruire dell'ISDS. Lo stesso è avvenuto con l'azienda statunitense Lone Pine Research, che ha citato il Canada perché lo Stato del Quebec ha imposto una moratoria sul fracking, che in quel paese viene usato non solo per il gas ma anche per il petrolio. Ecco, quindi vedete che ci sono degli esempi concreti che sono già avvenuti. Ora, il nuovo presidente statunitense Donald Trump, nel suo repulisti di qualunque cosa abbia fatto Obama, ha preso il TTP, l'ha messo in un cassetto e, a quanto dice, non ha alcuna intenzione di ritirarlo fuori. Meno male. Resta da analizzare a questo punto, perché tutto quello che ho raccontato fino adesso si riferisce al TTP, per quanto riguarda i tribunali, le sentenze, eccetera, e quindi resta da analizzare quali sono le differenze in questo campo tra il TTP e il CETA. La differenza consiste nel fatto che l'ISDS è stato sostituito dall'ICS, che vuol dire Investment Court System, cioè sistema di tribunali per gli investimenti. Le diatribe sono risolte da un tribunale pubblico composto da giudici indipendenti e di carriera nominati dall'Unione Europea e dal Canada. Le procedure saranno trasparenti grazie a udienze pubbliche e pubblicazione dei documenti. L'accordo prevede che, in caso di disputa, un soggetto pubblico non potrà essere costretto a modificare un testo di legge o condannato al pagamento di danni punitivi. Insomma, si tratta di un compromesso che, se applicato correttamente, dovrebbe attenuare il rischio di cui abbiamo parlato poco fa a proposito del TTIP. Però vedremo se le cose sono esattamente così. Facciamo adesso una pausa e poi vediamo perché per molti, in primo luogo gli ambientalisti, questo accordo nasconde seri e gravi pericoli per l'ambiente e per la salute dei cittadini. Un'altra canzone dedicata al carnevale, questa volta da parte di un gruppo svedese, i Cardigans. Stiamo parlando del CETA e siamo arrivati al punto in cui andiamo a vedere l'opposizione che c'è stata a questo accordo tra l'Unione Europea e il Canada. L'opposizione negli ultimi anni è stata molto forte, soprattutto da parte di associazioni di cittadini seriamente preoccupati di quello che potrebbe avvenire in seguito all'approvazione del trattato. È nata una forte campagna chiamata Stop CETA, che ha coinvolto sia associazioni e privati in grandissimo numero. Poco prima dell'approvazione da parte del Parlamento europeo erano state consegnate 3 milioni di firme di cittadini che chiedevano di non procedere, ma evidentemente non sono servite. Sull'applicazione del trattato, tuttavia, c'è ancora dell'altro da dire, lo farò alla fine dell'intervento. Prima di entrare nel merito, occorre sottolineare che ci sono vari livelli di opposizione. C'è quella più dura, che sconfina con l'ideologia, per cui è tutto un grande imbroglio sulla pelle dei cittadini. Poi c'è un'opposizione decisa, ma non ideologica, che cerca di individuare i guasti più gravi dell'accordo. E io vorrei esaminare i punti che abbiamo citato come positivi per l'accordo e vedere come gli oppositori li analizzano. Cominciamo dal primo. Il CETA farà risparmiare agli esportatori europei oltre 500 milioni di euro l'anno, riducendo i dazi. Questa cifra deriva infatti dall'abbattimento del 99% dei dazi doganali esistenti. Dunque i prodotti potranno circolare beni anche dello stesso tipo, ma con prezzi differenti. Ci si chiede allora come faranno le piccole e medie aziende, con i loro prodotti di qualità, a sostenere la concorrenza delle grandi multinazionali. E ricordiamo che non parliamo solo di multinazionali canadesi, perché in quel paese sono presenti le maggiori filiali delle multinazionali statunitensi, grazie all'accordo per il libero scambio esistente tra i due paesi. Si chiama NAFTA, ma assomiglia in maniera straordinaria al cavallo di Troia. Secondo punto, con il CETA il Canada apre le proprie gare d'appalto pubblica alle imprese dell'Unione Europea. Anche qui bisogna guardarla anche dal lato opposto, perché se è vero che sarà più facile per le aziende europee partecipare a bandi canadesi, sarà vero anche che le aziende canadesi, e come visto quelle statunitensi, potranno partecipare a bandi europei. E non solo a livello globale, ma anche locale, cioè regionale e anche provinciale, nelle città, eccetera. Il rischio è quello che le multinazionali straniere potrebbero essere ancora più facilitate ad accaparrarsi le nostre aziende. Se pensiamo all'Italia, già con la sola Unione Europea assistiamo ogni giorno alla chiusura di centinaia di imprese, a meno che non vengano comprate da investitori stranieri, ad esempio cinesi, dico così, tanto per dire. È davvero difficile poter credere che in queste condizioni si mettano a gareggiare in Canada con i colossi mondiali. Altro punto del trattato. Il trattato prevede anche una maggiore forma di protezione della proprietà intellettuale del diritto d'autore. Questa è davvero bella, perché su questo punto non ci sarebbe niente da dire se la tutela riguardasse i dischi scaricati da internet o i film visionati in streaming gratuitamente. Ma la realtà è diversa, perché le grandi società hanno cominciato a brevettare tutto, anche quello che è sempre stato considerato un bene collettivo. L'esempio ce lo fornisce Monsanto, che possiede il 70% delle sementi di tutto il mondo. Bene, Monsanto ha brevettato i semi, che abbiamo sempre creduto appartenere alla terra. Ora, se si vuole piantare uno di questi semi, bisogna pagare i diritti a Monsanto. Dunque, il CETA rende costituzionale questo diritto, a vantaggio esclusivo di poche enormi imprese. Un altro esempio? Le medicine. L'India è famosa come la farmacia dei poveri, essendo tra i più grandi produttori di medicinali salvavita, come per esempio quello per curare l'AIDS, ma a prezzi irrisori. Parlando in soldoni, se un paziente per curarsi da questo virus spende in media sui $10,000 l'anno negli Stati Uniti, in India per le stesse cure paga solo $100, perché lo Stato rinuncia a godere della tutela del brevetto. Questi farmaci, come posso dire, low cost, a basso costo, sono utilizzati da milioni di persone nel mondo che non possono già più goderne perché altre grandi imprese, brevettando il prodotto, pretendono il diritto d'autore. Lo Stato non è d'accordo? Benissimo, finisce davanti a un tribunale privato come quello previsto dal CETA. A proposito di tribunali, abbiamo visto che il CETA è più morbido del TTIP. Ma le cose stanno proprio così? La domanda è: chi saranno i giudici? Da dove arriveranno? Per la gran parte arriveranno da università private, che molto spesso sono sostenute dai fondi delle grandi aziende. Potrebbero addirittura essere giuristi o consulenti delle stesse imprese. È vero che questo non è previsto dal CETA, ma ne abbiamo viste abbastanza per non escludere questa possibilità. I conflitti di interessi a qualunque livello sono un punto fermo della nostra società e a sospettare, certo si fa peccato, come diceva qualcuno, ma spesso ci si piglia. Un altro argomento sostenuto dagli oppositori al CETA riguarda il petrolio canadese, che viene estratto in gran parte dalle sabbie bituminose. Questa tecnica estrattiva comporta l'uso di grandi quantità di acqua e i liquami tossici di scarto riempiono laghi per circa 170 km quadrati. E lì dentro c'è benzene, composti policiclici aromatici, mercurio, piombo, arsenico. In quei laghi si abbeverano le alci, che costituiscono un cibo molto usato dai nativi. Insomma, l'estrazione del petrolio per questa via incide sull'ambiente e di conseguenza sulla salute delle popolazioni, molto più di dell'estrazione tradizionale. L'approvazione del CETA fa temere che l'uso di questo combustibile possa diventare frequente anche in Europa. Abbiamo visto le speranze e i timori che l'accordo Europa-Canada si porta dietro. Tuttavia, prima di portare benefici o di fare dei danni, l'accordo deve diventare operativo, cosa che è ancora molto lontana dall'avvenire. Infatti, servirà prima di tutto l'approvazione del Parlamento canadese e poi quello dei 28 parlamenti degli Stati membri dell'Unione Europea. A questi si aggiungono anche 10 assemblee regionali, ho fatto l'esempio prima, per ad esempio quello della Vallonia in Belgio. Noi non sappiamo oggi cosa succederà, ma basterà che uno solo di questi parlamenti non ratifichi l'accordo perché salti ogni cosa. Dunque bisognerà ancora aspettare per vedere la fine di questa vicenda.
Sing and play, where the dancing is elite and there's music in the street both night and day. Hurry, take me to the Mardi Gras in the city of my dreams. You can legalize your lows, you can wear your summer clothes in the New Orleans. Burdens to the
anche Paul Simon chiede insistentemente di essere portato al Mardi Gras, al martedì grasso, quello famoso di New Orleans. A conclusione dell'argomento sul CETA, siamo ormai alla fine di questo argomento, io vorrei leggervi un breve articolo apparso il 14 febbraio scorso, quindi il giorno prima della votazione a Bruxelles, sul sito rinnovabili.it. Lo leggo. L'approvazione del CETA metterà all'angolo gli stati europei, dando pieni poteri alle multinazionali d'oltreoceano. L'accordo sul libero scambio con il Canada, che l'Unione Europea voterà domani, potrebbe avere conseguenze devastanti per l'ambiente e la salute dei cittadini europei, la cui voce sparirebbe tra i corridoi dei tribunali per gli arbitrati internazionali. A fare chiarezza nel dedalo di formule legali e commi di cui è costituito l'accordo, ci pensa Corporate Europe Observatory, CEO, organizzazione no profit che monitora i meccanismi di lobbying e i rapporti con le multinazionali delle istituzioni del continente. E lo fa con un report pubblicato oggi che parte da un caso reale, quello della miniera d'oro di Rosia Montana. CEO prova a mettere nero su bianco quello che potrebbe succedere dopo l'approvazione del CETA in tutti quei casi in cui le proteste dei cittadini contro maxi progetti dal controverso impatto ambientale riescono a bloccare l'azione dei governi, ma lasciano contenziosi aperti con le grandi compagnie che li portano avanti. Il caso di Rosia Montana, paesino della Romania, è emblematico. Si trova sopra a quella che l'azienda canadese Gabriel Resources vorrebbe trasformare nella più grande miniera d'oro d'Europa, grazie alle centinaia di tonnellate di metallo prezioso presenti nelle viscere delle montagne della Transilvania. Un piano che fin da subito ha destato timori per l'inquinamento da cianuro, sostanza largamente usata nell'attività estrattiva, e per la deforestazione. Nei 16 anni di vita prevista della miniera verrebbero impiegate 240.000 tonnellate di cianuro, di cui 130 kg verrebbero immessi ogni giorno in atmosfera e minaccia, oltre al disastro ambientale, anche una perdita culturale irreparabile, visto che per tirar fuori l'oro i minatori dovranno demolire gallerie di epoca romana, un pezzo di storia del paese. Dopo 16 anni di proteste, che avevano ottenuto rilevanza nazionale nel 2013, proprio come quelle contro la corruzione di queste settimane, gli abitanti hanno convinto il governo a bloccare tutto, ma Gabriel Resources ha fatto ricorso ad un arbitrato internazionale, chiedendo a Bucarest i danni per la mancata realizzazione. Una cifra astronomica, 4 miliardi di euro, pari al 2% del PIL della Romania. Visti i precedenti negli arbitrati, è probabile che il governo perda la causa e tutto il peso ricada sui cittadini. Cosa cambia con il CETA? L'accordo facilita ulteriormente quel canale parallelo per la soluzione delle controverse che è l'arbitrato internazionale fra Stato e investitore, proprio come farebbe il TTIP, e rende più semplice per le grandi corporation avere la meglio. Secondo l'associazione CEO, che usa gli stessi argomenti della campagna italiana contro l'accordo Stop CETA, vengono protetti più i diritti degli investitori che quelli dei cittadini e degli Stati, spesso usando una formulazione vaga la cui interpretazione può essere adattata volta per volta. Per fare alcuni esempi, il testo del CETA prevede il diritto dell'investitore ad un giusto ed equo trattamento da parte dello Stato, senza specificare meglio i confini del giusto e dell'equo. Allo stesso modo protegge le legittime aspettative dell'investitore. Per lo Stato diventa quindi difficile bloccare un progetto, a meno che non si voglia imbarcare in un arbitrato. Un'occasione per tutte quelle aziende che hanno già consolidati interessi in Europa, e non sono poche. CEO calcola che 8 aziende USA su 10, cioè più di 40.000, potranno usare il CETA per portare in tribunale i paesi membri tramite le loro sussidiarie canadesi. A rischio sono in particolare i settori ostrattivo e dell'oil e gas, dove gli investimenti canadesi in Europa sono significativi. Per tutte queste compagnie, la vera miniera d'oro potrebbe non essere il progetto in cui investono, ma i fiumi di denaro che gli saranno costretti a sborsare, che gli stati saranno costretti a sborsare come risarcimento. Questo è l'articolo di rinnovabili.it. Io non voglio commentare lo scritto, però credo sia doveroso sottolineare che una differenza tra gli arbitrati previsti dal TTIP e quelli invece previsti dal CETA esiste. Tuttavia la sostanza del discorso mi sembra che non cambi proprio di molto. E adesso, prima dell'ultima parte, il carnevale più famoso del mondo. Noi andiamo a Rio de Janeiro.
Curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil. É tropical, samba do Brasil.
E questo era il gruppo femminile Bellini, che è un gruppo nato in Germania ma composto da ragazze di ogni parte del mondo, che si è specializzato nelle samba. Questa era Samba do Brasil, che ci ha portato nel carnavale più famoso del mondo, quello appunto di Rio de Janeiro. Come promesso all'inizio di questa trasmissione, adesso alcune notizie apparse sulla stampa specializzata in queste ultime due settimane. Partiamo dalla Polonia, i cui cittadini non stanno attraversando un momento buono dal punto di vista dell'inquinamento. Noi ci lamentiamo che la pianura padana e le città venete, in particolare, sono tra quelle messe peggio per vari motivi: polveri sottili, ossidi di azoto, ozono a bassa quota e così via. La Polonia non è messa meglio se, tra le 50 città più inquinate in Europa, ben 33 sono polacche. Da cosa deriva questa catastrofe per i cittadini di quel paese? Diverse organizzazioni non governative hanno di recente denunciato le scelte fatte dai governi che si sono succeduti negli ultimi 10 anni, prima di stampo liberal e oggi conservatore. Hanno, dicono, privilegiato la politica energetica basata sul carbone piuttosto che sviluppare tecnologie che salvaguardassero la salute del popolo. Sempre secondo queste organizzazioni ci sarebbero almeno 50.000 decessi prematuri l'anno causati dall'aria inquinata, che su 38 milioni di abitanti è una cifra considerevole. Le ONG hanno preannunciato una raccolta di firme per portare il governo polacco davanti alla Corte europea. Uno dei punti sottolineati è il fatto che l'amministrazione avrebbe disatteso la direttiva europea del 2004, quella che regola dal 2013 in modo molto severo le emissioni. In particolare pone questa normativa dei limiti al tasso di benzopirene nell'aria. Il benzopirene è una sostanza molto cancerogena che, nel caso polacco, deriva dalla massiccia presenza di impianti di riscaldamento obsoleti, di carbone di cattiva qualità e dalla produzione di calore utilizzando come combustibile i rifiuti. Del resto, la Polonia usa il carbone perché il sottosuolo della Slesia ne è ricchissimo. Il paese ha una centrale nucleare vecchissima, che però è ferma. Esiste un piano per la costruzione di nuove centrali che tuttavia non saranno pronte, forse, prima del 2020. Per usare gas e petrolio russo occorrerebbe che i rapporti tra i due paesi non fossero pessimi come invece sono. Quindi la questione dell'inquinamento appare di soluzione estremamente difficile. A proposito del progetto nucleare polacco, la sua approvazione è avvenuta 2 mesi dopo il disastro giapponese di Fukushima, mentre molti altri paesi facevano marcia indietro. Restiamo sullo stesso argomento, ma ci spostiamo in India. Io credo sia noto il fatto che la Cina è il paese che emette più polveri climalteranti complessive, poco più degli Stati Uniti, dove pure vive una popolazione che è un sesto di quella cinese. In questo mese di febbraio è stato pubblicato un resoconto dell'associazione Health Effects Institute, l'Istituto per gli Effetti Sanitari, sostenuta dall'EPA, l'Agenzia Americana per l'Ambiente, che Trump sta cercando in tutti i modi di chiudere perché di ostacolo ai suoi insani propositi. Il rapporto è costruito assieme all'Institute for Health Metrics and Evaluation, che è una fondazione indipendente sostenuta tra l'altro da Bill Gates e da sua moglie. I dati sono allarmanti. L'India sta raggiungendo i valori caratteristiche della Cina per le polveri sottili. Una delle principali cause è, ancora una volta, il consumo di carbone. Gli sforzi per ridurre le emissioni della combustione, come sempre diciamo, potranno portare risultati solo in tempi molto lunghi. Non è che finiscono oggi e lunedì prossimo l'aria è tornata buona. Oggi la cattiva qualità dell'aria provoca la morte prematura di 1,1 milioni di persone ogni anno, quasi quanto avviene in Cina. Ma mentre in Cina il tasso è rimasto costante negli ultimi anni, in India si è assistito ad una vera e propria esplosione di mortalità. Leggo dal rapporto. A novembre lo smog a Nuova Delhi ha raggiunto livelli di crisi causati dai roghi delle stoppie, dagli scarichi delle auto, dalla polvere e dalle centrali carbone. Il governo ha temporaneamente chiuso le scuole e una centrale a carbone, ma gli esperti dicono che il paese dove vivono 1,25 miliardi di persone dovrà fare molto di più se vuole ripulire l'aria. Il carbone non se ne andrà presto, le rinnovabili non si espanderanno abbastanza in fretta per poter risolvere quel problema. E passiamo a un argomento più vicino a noi, un'altra notizia curiosa. Ormai siamo in marzo, domani, e la bella stagione non tarderà ad arrivare. Avremo di nuovo una calda estate con tutte le sue caratteristiche, giornate lunghe, finestre aperte e, per chi abita in campagna, il canto dei grilli. Oppure no? C'è un istituto con la sede centrale a Gland, a metà strada tra Losanna e Ginevra, affacciato proprio sulle acque del lago di Ginevra, che è stato riconosciuto come osservatore dell'Assemblea dell'ONU. Si chiama IUCN, che sta per Istituto di Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Esiste da quasi 20 anni e ha lanciato in questi giorni un allarme quanto mai singolare. La preoccupazione viene da un suo monitoraggio sullo stato di conservazione delle 1082 specie di particolari insetti. Si tratta di grilli e di cavallette. Dite la verità, non avreste mai pensato che ci fossero così tante varietà di questi insetti in Europa. Ma la notizia non è questa, bensì che almeno un quarto di essi è ad alto rischio di estinzione. Secondo lo IUCN, che ha fatto lavorare 150 esperti per 2 anni su questo progetto, le cause sono quelle dell'invadenza delle attività umane nella natura. Sfruttamento eccessivo dei pascoli, uso di fertilizzanti, macchinari pesanti, pesticidi, falciature frequenti. Capitolo a parte, gli incendi in aumento, soprattutto in Grecia e alle Canarie. Altre specie costiere sono invece minacciate dallo sviluppo del turismo e dall'urbanizzazione. Jean-Christophe Vier, vice direttore del programma globale dello UNCT, avverte: i cambiamenti repentini del territorio europeo riguardano anche insetti per noi molto familiari. Per evitare che cadano nel baratro dell'estinzione, dovrebbe essere fatto di più per proteggere e per ripristinare il loro habitat. Ad esempio con una gestione sostenibile dei pascoli e con pratiche agricole tradizionali. Se non agiamo ora, sottolinea, il suono dei grilli nelle campagne potrebbe diventare presto un ricordo.
Round and round, carousel, it's got you under its spell. Moving so fast, but going nowhere. Up and down, Ferris wheel. Tell me, how does it feel to be so
Nora Jones, La città del carnevale, era questa canzone. Siamo arrivati quasi alla fine. L'ultimo intervento è un intervento che io ho intitolato Un po' di speranza. L'UNEP è il programma ambientale delle Nazioni Unite. È quello che organizza molti dei convegni che si tengono nel mondo. È quello che spinge da un sacco di tempo per la sostenibilità e per combattere i cambiamenti climatici in corso. Recentemente è arrivato a Roma il direttore di questo organismo, Erik Solheim, già ministro per l'ambiente norvegese. Il giornalista di Repubblica, Antonio Cianciullo, molto attento alle questioni ambientali, lo ha intervistato un paio di settimane fa. È interessante, io credo, raccogliere alcuni spunti delle dichiarazioni di Solheim. Non si poteva partire ovviamente che dalla elezione di Trump alla Casa Bianca, che ha scoraggiato molti ambientalisti. Io sono ottimista, risponde con un sorriso Erik Solheim. perché guardo ai fatti e i fatti ci dicono che i mercati hanno già scelto. La conversione verso la green economy è un trend spinto da necessità che non si possono ignorare, arginare i danni da inquinamento e scongiurare un cambiamento climatico incontrollato. Sono esigenze largamente diffuse che hanno già mobilitato risorse economiche importanti. È un processo che non si può fermare. Ma Trump, dice l'intervistatore, potrebbe rallentarlo. Si vedrà, risponde Solheim. Io per ora osservo una grande determinazione da parte di molte delle forze in campo. Prendiamo ad esempio la Cina. Arrivano continuamente notizie sulla riduzione dell'uso del carbone, sulla crescita del numero di auto elettriche, sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. L'intervistatore dice: la Cina è obbligata dalle sue condizioni disperate, ma il mondo occidentale cosa farà? È vero, ma questo rafforza il concetto. Proprio perché le motivazioni sono serie, la svolta green è irreversibile. Del resto, gli stessi Stati Uniti sono una realtà molto ricca e complessa. C'è un ampio cartello di istituzioni e di forze economiche ben determinato a continuare la corsa verso il green, anche per non perdere posizioni economiche sullo scacchiere internazionale. La California ha annunciato che, se a livello federale venissero tolti i fondi destinati a questa funzione, sarebbe pronta a inviare satelliti nello spazio per misurare i valori ambientali. Imprese del calibro di Microsoft, Apple, Tesla, Google hanno dichiarato che continueranno a investire con sempre maggiore determinazione sull'innovazione ambientale. E gli occupati nel settore del solare hanno già superato quelli che lavorano nel campo dei combustibili fossili. Altra domanda. Che cosa pensa della situazione italiana? In vista del G7 del prossimo giugno a Bologna, il Ministero dell'Ambiente ha preparato un rapporto sulla finanza verde in Italia, Financing the Future. Che immagine ne emerge? Risposta. Il mercato è ormai pronto e i segnali positivi si moltiplicano. In termini di guadagni derivanti dalle imprese coinvolte nella green economy, la borsa italiana si colloca al 10° posto su scala mondiale. Alla fine del 2015 gli asset gestiti con criteri di investimento sostenibile e responsabile ammontavano a 616 miliardi di euro, più del 22% del mercato assicurativo italiano è rappresentato da compagnie che hanno sottoscritto i principi per l'assicurazione sostenibile promossi dalle Nazioni Unite. Dal rapporto è tuttavia anche emerso che nei processi di decisioni finanziarie le sfide di lungo periodo, come il cambiamento climatico, sono poco considerate. Inoltre, l'opinione pubblica italiana non è ancora sufficientemente informata sulle ripercussioni sull'economia delle minacce ambientali e non si dà sufficiente importanza alle competenze professionali necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile. Ma, ripeto, conclude Solheim, il processo è in corso e la direzione di marcia ormai consolidata. Ecco, questa era l'intervista. Ora io dico, capire il legame tra ambiente, politica ed economia è, io credo, l'esigenza fondamentale, come questa trasmissione ha sempre sostenuto da molti anni a questa parte. Siamo arrivati anche questa sera alla fine di questa puntata di Non ci credo del 28 febbraio. La replica registrata andrà in onda domenica 12 marzo, poco prima delle 5 del pomeriggio. Noi ci risentiamo in diretta tra 2 settimane per scoprire cosa sarà accaduto nel frattempo. Per chi sta ascoltando in diretta, ricordo che tra pochi minuti, alle 22.30, una nuova edizione di Infinitamente Blues andrà in onda con Silvia e Adriano. Questa sera la puntata è molto particolare, diversa dal solito. Vi proporremo musiche famose di film altrettanto famosi, lasciandovi il tempo per indovinare di che film si tratta. Insomma, una specie di quiz casareccio col quale potrete testare le vostre conoscenze in campo cinematografico. È una scaletta piena di canzoni famose e meravigliose. Noi ci metteremo un po' di storia, qualche aneddoto e sono sicuro che potrete divertirvi. Vi aspetto quindi tra poco, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. A proposito di film, in sottofondo state ascoltando un brano di quella che forse è la più ricca colonna sonora della storia del cinema, quella di Forrest Gump. Questi sono i Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama. Da Mario, il solito affettuoso saluto.